O Signore, noi ti ringraziamo perché la tua misericordia si vede nel tuo amore che diventa correzione, che vuole essere aiuto a crescere anche quando le cose che ci dici sono impegnative, dure, faticose, ma tu stesso ci hai detto che chi non sa correggere non sa amare. Ti ringraziamo perché questa correzione si chiama profezia, si chiama aiuto a vedere le cose con occhi nuovi, a rileggere la nostra vita comprendendo quali sono anche le conseguenze delle nostre azioni compiute in maniera superficiale, banale, tutto ciò che in noi è compromesso, che è tentativo di aggiustamento ma non trasparenza, verità. E ti chiediamo dunque anche perdono e ti chiediamo di aprire il nostro cuore, i nostri occhi, perché impariamo quello stile nuovo che tu ci vuoi mettere nel cuore. Amen. Siamo dunque al capitolo 9 e vedete che in fondo è un po' come se il profeta, cioè non dobbiamo pensare che questo sia un libro, un libro di Amos e Osea, che sia un libro scritto di seguito come se dei romanzi. Sono occasionali annunci, sono prediche, potremmo dire, omelie, tentativi di scuotere il popolo che vengono fatti nel giro di anni, non è che questo qui si è messo a scrivere un libro per questo, no, sono state poi raccolte e messe insieme, ma senza un coordinamento di tipo temporale, sono piuttosto per temi. Avete visto il tema dei politici, il tema del, e poi prima ancora il tema più generale di una idolatria che non è dilagante, eccetera. Bene, andiamo avanti. E qui che cosa sta dicendo in questo capitolo 9? Ci dice quali saranno le conseguenze, cioè in fondo quali sono state le conseguenze di Israele che si è allontanato da Dio. Quando tu ti allontani da Dio non puoi se non cadere nel disastro, nell'autodistruzione. E qui sentite, non darti alla gioia Israele, perché sapete un po' c'è lo spirito pizzaiolo, no? Quando le cose, anche se vanno male, ma dai, cerchiamo di tirarci su, facciamo un po' di festa, no? Ricordate la famosa poesia di Lorenzo il Magnifico, no? Quanto è bella giovinezza che si fugge, che tuttavia chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questo è Bacco e questo è Arianna, belli l'un dell'altro ardenti, poiché il tempo fugge inganno, a te sempre insieme stanno contenti. Ballo, un canto, tuttavia, chi vuole essere lieto sia, che di domani non c'è certezza. Cioè, diamoci da fare, perché tanto, e la fine qual è? Attenzione, non far festa con gli altri popoli, cioè soprattutto sta attento, perché se vai a fare delle alleanze, cioè non ti fidi di Dio, ma ti fidi dei popoli, non ti fidi di me, ma ti fidi della tua saggezza, fai dei buchi nell'acqua. Perché? Hai praticato la prostituzione, cioè hai scelto gli idoli, perché ricordate che scegliere un popolo voleva dire scegliere tutto quanto faceva parte della sua cultura. Ricordate che gli dèi, gli idoli, erano collegati al luogo e al popolo, quindi allearsi con, ricordate, quando Salomone fa un sacco di alleanze sposando donne straniere, alla fine lui si è portato a casa tutti gli dèi di queste donne, e quindi questa del giardino del Palazzo Reale, uno ha fatto il monumento a questo idolo, l'altro ha fatto il monumento ad altro, perché ognuno voleva avere il suo altarino. E lui non poteva dire no, perché si era alleato, quando sei alleato tu prendi anche. Allora, questo si chiama prostituzione, idolatria, cioè tu eri legato indissolubilmente a me, e adesso ti sei dato ad altri, ecco l'idolatria, ecco la prostituzione, su tutte le aie di grano. Perché? Perché ho detto Baal, Astarte, erano il dio e la dea della fecondità, no? Ricordate il cielo, le nuvole, il buio, il temporale e la terra, Astarte, quando scende la pioggia scende, feconda la terra e la terra rinasce. Allora in ogni aia c'era un palo sacro, un'immagine di Baal o altro, no? Quindi su tutte le aie da grano, l'aia e il tino, no? Allora qui ecco cosa dice il Signore, no? L'aia e il tino non ti nutriranno, il vino nuovo non li nutriranno, il vino nuovo verrà loro a mancare, non potranno restare nella terra del Signore, ma Efraim ritornerà in Egitto, l'abbiamo già visto prima, vedete che i temi si riprendono, cioè non vuol dire che deve andare in Egitto, ma vuol dire perderà la libertà, entrerà ancora nell'angoscia, ricordate il grido, no, degli ebrei, che gridano, il loro grido è giunto fino a me, no? Dice a Mosè il Signore, ho visto la loro disperazione, ebbene guarda, torneranno ancora nell'angoscia, nel Mitzrayim, nella doppia angoscia, e in Assiria, quindi l'Egitto, cioè tu hai voluto allearti con l'Egitto, finirai male lì, e in Assiria mangeranno cibi immondi, cioè tutte le cose che mangiano i pagani, cibi non purificati. Faranno più libagioni, non faranno più libagioni di vino al Signore, i loro sacrifici non gli saranno graditi, cioè è inutile perché non puoi tenere piede in due scarpe. Ricordate Giosuè nel capitolo 24 del libro di Giosuè, che dice a Israele: decidete chi volete servire, se volete seguire gli dèi dell'oltrefiume oppure se volete servire il Signore. Io, da parte mia, dalla mia famiglia, io scelgo il Signore e il popolo. Noi scegliamo il Signore, e Mosè e Giosuè. No, voi non potete seguire il Signore perché il Signore è un Dio esigente, voi siete invece deboli. No, noi seguiremo il Signore. Quindi per ben 5 volte ripetono: noi serviremo il Signore, noi serviremo il Signore. E poi dopo siamo sempre lì, no? Le promesse non le facciamo e poi alla fine giriamo pagina e non ci ricordiamo più di quello che abbiamo detto, no? Ecco, e quindi i loro sacrifici non mi saranno graditi. Pane di lutto sarà il loro pane. Vedete che sta preannunciando l'esilio, no? Quell'esilio che poi arriverà nel 722 con la distruzione di Samaria e la deportazione totale del popolo. Coloro che ne mangiano diventeranno, no, sì, pane di lutto, il loro pane sarà tutto. Pane di lutto sarà il loro pane, scusate, perdo le righe qui. Coloro che ne mangiano diventano immondi, il loro pane sarà tutto per loro e non entrerà nella casa del Signore, cioè sarete senza possibilità di relazione con Dio. Avete scelto di stare lontano da me e vedrete le conseguenze. Che farete nei giorni delle solennità, nei giorni della festa del Signore, cioè quando sarete in esilio? Come farete? Non avrete il Tempio, non avrete più i riti, non avrete più... Che farete nei giorni della festa del Signore? Ecco, sono sfuggiti alla rovina. L'Egitto li accoglierà. Menfi sarà la loro tomba. Cioè vanno Menfi e l'Egitto, no? Quindi credono di trovare lì la loro soluzione, in realtà trovano la loro tomba. C'è una trappola che li aspetta proprio lì. I loro tesori d'argento passeranno le ortiche, le loro tende, nelle loro tende cresceranno pruni, e ormai Israele sarà abbandonato. Voi che credevate chissà chi, guardate che finirete male. Quindi ancora un avviso, no? Abbiamo visto il capitolo precedente, suona la tromba, cioè svegliali, fai qualcosa. Sono venuti i giorni del castigo. Sono giunti i giorni del rendiconto, cioè il momento, voi sapete, cioè uno può mangiare, bere al ristorante, poi alla fine arriva il conto, no? E allora devi pensarci prima, se hai soldi abbastanza per pagare, no? Per trovare una soluzione, se uno non pensa prima, dopo deve trovare delle soluzioni. Storiella, vede la barbelletta, quei due che vanno al ristorante, non hanno soldi, ma poi in che maniera ci arrangeremo? Ci mettono a mangiare, e a un certo punto arriva il cameriere e dice, ah, adesso come facciamo a pagare, troviamo qualcosa. Lì c'era un pappagallo, e questi allora cominciano a picchiare il pappagallo, cosa fate? Noi avevamo preparato i soldi qui per pagare, e il pappagallo ce li ha mangiati. E lui dice, ma è un vero miracolo, perché questo pappagallo è impagliato da 40 anni. Quindi, ecco, dopo trovi delle escamotage, no? E allora anche qui sono venuti i giorni del castigo, sono giunti i giorni del rendiconto, Israele lo sappia. Cosa dicono gli israeliti? Dicevano, un profeta è pazzo. L'uomo ispirato vaneggia, cioè io cosa ho fatto con voi? Vi dicevo delle cose, ma sì, tu sei matto. Vi suggerivo qualcosa, ah, ma questo qui è maniaco. Ah, ti dicevo questo, mi viene in mente un po' quando, non so dove eravamo ragazzi, no? La mia mamma diceva alcune cose, dice, ah, ma tu non capisci, cioè, ti ricorderai dopo cosa ti ha detto la tua mamma. È vero, no? Sempre un po' così. Ci accorgiamo sempre tardi, no? Sempre quello. A causa delle tue molte iniquità, per la gravità del tuo affronto, sentinella di Efraim, è il profeta con il tuo Dio. Cioè, chi è Dio? Chi è il profeta? È una sentinella, è uno che grida al lupo, sta attento, guarda che c'è il nemico, attenzione, arriva l'assalto, ma un laccio gli è teso su tutti i sentieri, ostilità fin nella casa del suo Dio. Cioè, cos'è questa ostilità? Il profeta parla, Dio sta annunciando le cose attraverso il profeta, vedete che il profeta viene presentato come sentinella di Dio, ebbene loro cosa fanno? Loro non ascoltano, e allora ecco che c'è un laccio teso su tutti i sentieri. Ostilità nella casa, cioè l'ostilità è proprio là dove sono i sacerdoti che dovrebbero ascoltare di più, sono quelli che ascoltano di meno, capite lo scandalo, no? Sono corrotti fino in fondo, come nei giorni di Gabà, ma egli non si ricorderà della loro iniquità, farà il conto dei loro peccati. Solo il ricordo di Gabà è un ricordo di un momento in cui Israele è stato sconfitto in maniera pesante. Trovai Israele, allora qui comincia il Signore a ricordare come ho fatto io con Israele. L'ho trovato come uva nel deserto. Riguardai i vostri padri come fichi primaticci al loro inizio, cioè ho visto che eravate belli, ho preso dell'uva, eravate nel deserto, che ho tirato fuori dal deserto, ho fatto una vigna, ho visto una piantina di fico che ho piantato nel mio giardino perché tu facessi frutto, Israele, vedete le immagini, no? Come frutti primaticci al loro inizio, ma essi, appena arrivati a Baal Peor, ricordate cos'è questo? Ricordate il Salmo, no? Dio ha sradicato una vite dall'Egitto e l'ha piantata sui monti di Sion. Ecco, la vite dall'Egitto, sui monti di Sion, si è espansa, è diventata grande, eccetera, eccetera. Ma ricordate cosa è successo a Baal Peor? Nel deserto, lì si danno agli idoli. Ci sono degli idoli stranieri e loro si danno gli idoli, è già nel deserto, quindi appena usciti da Israele, dall'Egitto. Si consacrarono a quell'infamia, divennero abominevoli, come ciò che essi amavano. Cioè, se tu ami le cose abominevoli, diventi abominevole, no? Ognuno diventa ciò che ama. Se tu ami le cose belle, diventi bello, se tu ami le cose brutte, diventi brutto. Ricordate che c'è un romanzo inglese, americano credo, non mi ricordo più l'autore, il grande volto nella pietra, Tigrit Face Stone, il titolo inglese, il grande volto nella roccia. Ed è un libro, un bel romanzo, è simpatico, racconta di un ragazzo il quale a un certo punto, andando nella montagna, a lui piaceva andare in montagna, a un certo punto scopre un volto magnifico scolpito nella roccia, e tutti i giorni lo va a vedere, lo va a contemplare, passa ore e ore davanti a questo volto, e poi crescendo, guardandosi allo specchio, vede che il suo volto sta diventando il volto della roccia, cioè simile all'altro. Vuol dire che se tu contempli la bellezza diventi bello, se tu ti nutri di cose belle, cioè quello che tu ami, quello che hai nel cuore diventa poi l'immagine della tua vita, no? Tu sei il più bello fra i figli dell'uomo, no? E invece loro cosa hanno fatto? Si consacrarono all'infamia, divennero abominevoli, come ciò che amavano. Ami le cose abominevoli, diventi abominevole. La gloria di Efraim volerà via come un uccello. Ecco, sapete, la gloria vuol dire, nella lingua ebraica, la parola gloria, kavod. In realtà, uno è sorpreso, no? Uno va sul dizionario, cerca kavod e trova peso, come peso. Cosa vuol dire che un uomo ha ricevuto tanta gloria? Vuol dire che è stato riconosciuto come un valore, quindi ha un peso, no? Per quello che si dice, bisogna dare gloria a Dio, bisogna che Dio abbia un peso nella tua vita. Quando Gesù dice, Padre, glorifica il tuo figlio, Signore, fa che la mia presenza abbia un peso nel cuore degli uomini. Capite? Che non è il fumo, le nubi luminose, perché noi spesso pensiamo alla gloria così, no? La gloria vuol dire avere peso. E allora, ecco, la gloria di Efraim, cioè questa presenza di Dio, che è la forza che ti rende bello e buono, volerà via come un uccello. Non più nascite, non più gravidanze, non più concepimenti, cioè non ci sarà più futuro, capite? Nascite, gravidanze, concepimenti vuol dire futuro. Guardate che noi siamo già in una situazione del genere, no? Vedete come c'è questa decrescita. Anche se allevano figli, io li eliminerò dagli uomini. Guai a loro se io li abbandono, cioè ahimè per loro, guai a loro vuol dire ahimè per loro. Poverini se io li abbandono. Efraim, lo vedo, ha fatto dei figli una preda sui luoghi verdeggianti. Cioè, tu hai avuto tanti figli, li hai educati, gli hai fatto vedere com'è bello questo luogo verdeggiante dove abiti, un luogo fecondo, la pianura di Esrelon, eccetera, nel nord della Palestina, eccetera. Allora, e poi, cosa sono diventati? Ecco, sono diventati una preda, no? Preda, cioè sono arrivati, tu hai generato figli e gli hai dato la ricchezza, sono arrivati i nemici e li hanno catturati tutti e hanno tenuto le ricchezze loro. Efraim, tuttavia, condurrà i figli al macello, cioè noi li avvisiamo, io lo sto avvisando Efraim, continuo a dirglielo, ma lui è ostinato, come dicono un proverbio milanese, no? Che ne digen ne togen ne dagen, non serve niente, no? Non so se avete mai sentito, né dirgliele, né togliergliele, né dargliele. Allora, era quel parroco che doveva pagare le tasse in curia, e allora lui aveva telefonato, guarda che qui sono le cose. Io ho chiesto soldi alla curia, non me ne hai mai dati. Allora, come dice un buon meneghino, allora ne dighen, ne tögen, ne dagen, io non ho niente da dare. Aveva risposto così, parlo così. E allora, quindi, ve l'ho detto, non hai ascoltato, ecco, ancora una volta, te lo dite, ecco, te l'ho detto. E allora, Efraim tuttavia condurrà i suoi figli al macello. Signore, da loro, cioè aiutali, da loro, puntini, che darai? Che cosa dovete dare? Da un grembo infecondo, un seno arido, per forza. Se tu ti sei allontanato dalla vita, trovi la morte. Se tu ti allontani dalla fecondità e dall'abbondanza, trovi la miseria. No? Ricordate il figlio che se ne va da casa, venne in quel paese la carestia, e lui si trovò a dover andare a custodire i porci e non gli davano neanche da mangiare e anzi disputava le ghiande con i porci, no? E quello che disprezzava a casa sua adesso comincia ad amarlo, comincia a dire: ah, oh, se ero là da mio padre, no? Capite? Noi ci pensiamo sempre dopo, no? Tutta la loro malizia, cioè alla fine questi che cosa hanno fatto? Non hanno se non portato a compimento ciò che si è manifestato, ciò che è successo a Galgala. Si è manifestata a Galgala. È là che ho preso a odiarli. Per i loro misfatti li scaccerò dalla mia casa. Non avrò più amore per loro. Ho preso il filo. Tutti i loro capi sono ribelli. Efraim è stato percosso, la loro radice è inaridita. Non daranno più frutto. Anche se generano, farò perire. I cari frutti del loro grembo periranno, insomma. Il mio Dio, ecco che sta parlando di nuovo il profeta, è lui che parla. Il mio Dio li rigetterà perché non hanno obbedito, cioè notate bene la parola e non hanno ascoltato. Ricordate che Israele tre volte al giorno ripeteva la parola Shema Israel, ascolta Israele, che non vuol dire ascolta, vuol dire tante cose, che vuol dire soprattutto la lingua ebraica è una lingua semplice, quindi come tutte le lingue. Quando si dice che in dialetto milanese un bambino disobbediente si dice esculta no, no? Che non è che non ascolti, vuol dire non obbedisce. Per cui il verbo ascoltare, Shema Israele, vuol dire obbedisci Israele. Cioè loro cosa hanno? Non hanno ascoltato, cioè non hanno obbedito. E allora cosa succede? Ecco il risultato. Andranno raminghi fra le nazioni. E certo che c'è tutta questa amarezza, no? Che in fondo è l'amarezza di chi anziché scegliere il bene ha scelto il male e alla fine ne trae le conseguenze. Quando tu anziché deciderti per la luce scegli le tenebre, non puoi se non inciampare, farti del male. E dopodiché vedremo che pian piano allora dice, mamma mia, tutto questo libro è così terribile, no? Ma in realtà ci sono anche tante parti che sono di speranza, perché alla fine dopo aver toccato tante cose dice, ma guarda che il Signore comunque lui è sempre pronto a ricominciare, lui è lì, lui ti, si prende cura, ma se tu continui a non aprire le braccia per ricevere i doni non serve niente. Ma per ricevere i doni di Dio cosa bisogna fare? Bisogna svuotare le mani. Se noi abbiamo già le mani piene non possiamo riceverli. E abbiamo le mani piene di cianfrusaglie. Quando noi riempiamo di cianfrusaglie la vita non c'è più spazio per il resto. Racconto e concludo una esperienza di Giugorio. Una tra le tante volte in cui mi trovavo, soprattutto i primi anni, allora si leggeva il Vangelo in diverse lingue, adesso si legge solo in croato, c'è la traduzione simultanea con le radioline, no? E allora invece si leggeva in tutte le lingue, per cui mi ricordo che arrivavo in sacristia, la suora, la sacrestana, che se no noi la chiamavamo suor Hitler, perché era, arrivava e dice Tagliaschi! Tagliani? Tagliaschi! allora per arrivare Libere! No, leggevo io il Vangelo perché piccolo cielo arrivava Tagliaschi, no. E quella volta avevo letto io il Vangelo, la chiesa piena, no? E per essere settembre, non fosse inverno, sì, eravamo dentro. Sto uscendo dalla chiesa, finito tutto, e un tale mi ferma a fare Verendo, e quindi mi ha riconosciuto, era italiano, mi ha riconosciuto perché avevo letto in italiano. Reverendo, sa perché noi non riceviamo i doni di Dio? Ho detto, ma ci saranno tanti motivi, ve lo dica lei. E lui mi dice, perché abbiamo già le mani occupate. Lui ci vuol fare dei doni, ma noi non possiamo prenderli perché abbiamo già le mani piene e dobbiamo liberarci di tutto quello che abbiamo dentro. Capite? Ecco le cianfrusaglie. Questo senza saperlo aveva una voce profetica, e questa mi è rimasta dentro. Cioè, in fondo, quando io mi lamento col Signore, perché non mi fai doni? Ma le tue mani sono libere, li sai ricevere i doni, oppure hai 50.000 cose per le mani. Il Signore non viene a fare il cappabucchi, ha bisogno di mani libere, no? Non può riempire un sacco che è già pieno, no? Sant'Agostino diceva che devi avere un grande desiderio di Dio. Se hai un grande desiderio di Dio, lui lo colma. E dice, il desiderio è come un sacco. Più lo dilati, più ci sta roba. Quindi più grande è il tuo desiderio, più è il commento al Salmo 37 di Sant'Agostino, dice, il tuo desiderio qual è? Dice Sant'Agostino, la tua preghiera deve essere di desiderio. E se tu dilati il tuo sacco, Dio lo riempirà. E credo che questa è anche la parte positiva, no? Il nostro rischio è quello di andare a cercare di tutto, tranne ciò che riempie la nostra vita, ed è un bel buttar via il tempo. Per questo che adesso andiamo a fare l'adorazione, perché noi sappiamo cosa troviamo.